È con noi Walter Verini, responsabile giustizia, Partito Democratico. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Verini, grazie davvero per aver accettato il nostro invito, perché è una
strada. Grazie a voi dell'invito.
No, ma si figuri. No, a volte, tanti anni che faccio questo mestiere, io non mi sorprendo, sono sempre contento che una persona accetti un invito, primo perché non è dovuto, ma poi perché significa che sente anche come dire, il diritto dovere di esprimere un'opinione e di parlare agli italiani di una vicenda che è anche complessa, no? da raccontare, è anche molto delicata, perché parliamoci chiaro, qui c'è in ballo l'autorevolezza della giustizia in generale rispetto alla vita di noi cittadini, Verini. Adesso non voglio farla troppo estrema, però un pochino c'è questo tema. Lei ce lo coglie o è esagerato?
Lei è minimalista.
Vabbè.
Non è che c'è un pochino.
Sì.
La giustizia deve essere, cioè bisogna avere fiducia, ma purtroppo per molti motivi, comprese per responsabilità interne al sistema di giustizia, ma anche nella storia degli ultimi decenni, anche responsabilità della politica, la perdita di credibilità è evidente. Però è un presidio, la giustizia, la magistratura, la terzietà di chi giudica e persegue i reati, è un baluardo della democrazia. Se perde questa credibilità, a rimetterci è la democrazia, non la componente magistratura. E queste vicende di cui stiamo parlando confermano quanto necessaria e urgente sia, da un lato, un'autoriforma della magistratura, perché la perdita di credibilità deriva innanzitutto da meccanismi, comportamenti pervasivi interni alla magistratura, a logiche non di corrente, perché vede, è giusto, anzi è vitale che all'interno della magistratura ci siano correnti culturali di pensiero giuridico che si confrontano, che aiutano anche il Parlamento con il dibattito culturale a fare leggi, ma poi vanno applicate, direi il magistrato deve applicare le leggi. E però un conto è questo, un conto correnti che passano il loro tempo a spartirsi gli incarichi, a discutere delle nomine, questo non c'entra niente, crea poi quei meccanismi che hanno portato non a leggere sui giornali le intercettazioni,
sì.
Quelli sono l'effetto, quindi sì, è urgente ridare credibilità alla magistratura e noi come Parlamento ci stiamo provando, come maggioranza intanto,
sì,
come Parlamento, anche con una riforma urgente del Consiglio Superiore della Magistratura e dei suoi meccanismi di elezione.
Eh sì, perché l'interesse pubblico di quelle intercettazioni sta nel fatto che un cittadino come me, per esempio, si sente escluso, ma si sente escluso giustamente, perché non è che i cittadini debbano avere tutti libero accesso alla magistratura per chiedere favori, però effettivamente ti fa capire come c'era un gruppo di cittadini che avevano la possibilità, se non altro, di parlare dei loro casi, delle loro vicende personali dal punto di vista giudiziario, di tutta una serie di cose. Poi non sappiamo come sono andate a finire, però e quanti cittadini dalla giustizia hanno ricevuto una delusione? Quante cause civili sono finite nel nulla per i tempi sconfinati della giustizia? Quante volte, quante persone in ambito penale hanno subito, tra virgolette, dei danni? E ci sta, può accadere, gli errori, però questo, come dire, aggrava il quadro della situazione. Però le chiedo, Verini, no? Anche rispetto a questa riflessione, non ve ne eravate accorti, nel senso, non c'era la percezione, perché poi qui viene sempre messa in ballo la politica, no? Che la politica non interviene e questi fanno così, fanno tra virgolette come gli pare. Ma allora non ci si era accorti che questo sistema stava prendendo questa piega?
Beh, onestamente sì, tanto che io mi riferisco, naturalmente uno non è che deve parlare solo della sua esperienza personale,
sì.
Io in questo momento sono responsabile di giustizia nel Partito Democratico e quindi parlo in questo senso, non solo della mia esperienza parlamentare. Però sì, ci eravamo accorti, ma devo dire che, per esempio, nella scorsa legislatura, soprattutto negli anni in cui il ministro era proprio Andrea Orlando, abbiamo provato, in parte riuscendoci, ad aggredire alcuni dei nodi fondamentali. Lei pensi che nel 2013 c'erano quasi 5 milioni e mezzo di pratiche dei processi civili arretrate, era pregresso come si dice, e quasi 4 milioni nel penale, con una serie di iniziative organizzative soprattutto, al 2017 circa, quelle pratiche erano scese a circa 3 milioni e mezzo nel civile, a 2 milioni e mezzo nel penale. Poi c'è stato il processo telematico nel civile, altre iniziative. Abbiamo promosso la riforma del civile, l'abbiamo fatta. Certo, non è che fare una riforma di per sé risolve i problemi il giorno dopo, però avvia un processo.
Sì.
E adesso siamo impegnati, come noto, a fare, poi c'è stata la pandemia che ha interrotto, ma il Consiglio dei Ministri attuale ha già approvato una riforma del processo penale che adesso andrà in Parlamento, che contiene delle prescrizioni molto chiare. Un processo penale non può durare più di 5 anni nei 3 gradi di giudizio. Cioè, poi ci sono, stanno entrando in ruolo molti magistrati, centinaia e centinaia di personale di cancelleria, amministrativo, perché c'è anche questo tema. Insomma, la percezione è come se c'era, perché oggi non c'è una giustizia rapida ed efficace. Questo crea guasti alla vita dei cittadini, alla vita dei cittadini, i quali hanno diritto a un esito, e c'è sempre la presunzione di innocenza, che non può avere un esito dopo 20 anni, deve averlo prima. Ma anche per lo Stato una sconfitta, che non riesce a garantire a un cittadino innocente un esito e alle vittime dei reati un esito in caso di colpevolezza. Aggiungo su questo punto, che è veramente un tema delicato, il civile poi sì. rappresenta un pezzo importante della modernizzazione del paese. Ma perché un'impresa estera deve investire in Italia se magari davanti a un contenzioso che riguarda qualsiasi tema con la pubblica amministrazione, con altri privati, deve magari aspettare anni e anni per avere appunto una conclusione di un processo civile? Allora dice, vado a investire da un'altra parte dove la giustizia è più veloce. Quindi nella nuova Italia, che dopo pandemia io mi auguro tutti insieme si possa ricostruire, non è che bisogna tornare, come si dice, torniamo alla normalità, no. Perché quella normalità di prima conteneva anche aspetti che vanno superati, cambiati, sotto nel terreno economico, delle diseguaglianze sociali,
certo,
degli attacchi alla sanità pubblica, che vanno superati, ma anche nella giustizia, ci vuole una nuova giustizia.
Assolutamente.
Se mi è consentito, posso fare una riflessione un po' più di fondo?
Come no, Verini, certo.
Lo dico anche con, tra virgolette, con una certa autocritica non personale ma
generale.
Usciamo da più di 20 anni di uno scontro al calor bianco tra un giustizialismo, un populismo giustizialista e un garantismo a corrente alternata. Noi dobbiamo uscire da questa drammatica spirale, e le riforme che dicevo Andrea Orlando e lo scorso Parlamento fece, perché molte sono diventate riforme che vanno poi applicate, attuate, verificate, ma sono state riforme di sistema. Invece negli ultimi 20 anni si facevano riforme contro qualcuno, a favore di qualcuno. Non è il momento delle polemiche, né tantomeno sul passato, non c'è in questo momento un avversario che può rispondere.
No, però si è capito, insomma, ai tempi c'era Berlusconi che, diciamo,
esattamente,
condizionava
esattamente
il quadro politico giudiziario.
Esattamente, ma sì. qualche volta devo dire che c'è stato anche pezzi della sinistra che magari hanno pensato di risolvere, diciamo, con qualche scorciatoia,
sì,
dice, ma c'è un attacco giudiziario, bene, cuocia nel suo brodo. No,
sì.
Gli avversari si battono politicamente. Allora,
Ah, questo intanto no, è interessante perché lei trova.
Beh, ma questo l'abbiamo sempre
no,
detto.
No, sì, beh, non proprio sottolineato, no, però io lo colgo come dato perché è una riflessione importante. Cioè, lei come esponente del Partito Democratico, da quella che fu la stagione di una contrapposizione, no, con il bipolarismo e Berlusconi e le indagini giudiziarie che le riguardavano, lei ammette che quella stagione rappresentò un momento anche di paralisi rispetto a quelli che potevano essere i difetti evidenti del mondo della giustizia, perché in quel momento si pensava, vabbè, intanto è la giustizia che si contrappone a Berlusconi, poi vedremo se ci sarà tempo.
No, non c'è magari tempo. Io, se devo dare un giudizio mio, io penso che lì partì un tentativo di normalizzare e colpire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
Della magistratura da parte di Berlusconi.
Sì, esatto. E però poi ci fu una reazione della stessa magistratura, della politica, e iniziò una guerra dove la giustizia per più di 20 anni è stata un terreno di scontro politico. Adesso io però ho fatto questi esempi per poter parlare di domani.
Certo.
Adesso, ancora oggi, vedo che c'è la tentazione, non onestamente non nostra del PD, di usare da parte di forze politiche la giustizia come terreno di scontro politico, o da parte di un populismo giustizialista, ripeto, o da parte di un garantismo, non dico finto, ma certamente usa e getta. Perché non si può essere garantisti con se stessi, con gli amici, con i colletti bianchi e non garantisti con i poveracci, con quelli che non vengono fatti venivano fatti sbarcare dalle navi.
Non capito.
Ecco, usciamo da questa logica. Lavoriamo per una giustizia giusta e non per un giustizialismo, e lavoriamo per non per un garantismo a corrente alternata, ma per garanzie e diritti dei cittadini. Sì. Questa è la partita da giocare.
Certo.
Sono cose diverse, giustizia giusta e non giustizialismo, garanzie e non garantismo usa e getta, è un salto di qualità, e qui c'è un terreno enorme per provare a lavorare su 4 cose, riforma del CSM, su cui anche ieri abbiamo raggiunto un'intesa di massima che poi andrà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Riforma del penale per portare i processi a 5/6 anni, completamento della riforma del processo civile e riforma dell'ordinamento penitenziario per ridare al carcere il suo ruolo di pena certa, ma anche di recupero e riabilitazione, per lavorare per le pene alternative, la messa alla prova, tutte riforme che abbiamo già fatto. Perché vede, se un cittadino sbaglia e sconta una pena, ed è giusto che lo faccia, o con una pena alternativa, o in caso di reati più gravi nel carcere, poi questo cittadino esce, e se esce riabilitato, recuperato, non torna a delinquere. Quindi investire in quello che prescrive l'articolo 27 della Costituzione, carcere, pena umana,
certo.
Anche se certa, recupero, significa anche investire in sicurezza di tutti i cittadini.
Ecco, siamo con Walter Verberini, responsabile del Partito Democratico, responsabile di giustizia del Partito Democratico. Lei ha citato ad esempio il tema dei migranti, no? Giustizialismo significa anche essere giustizialisti nei confronti di chi chiede aiuto per arrivare nel nostro paese, in Europa in generale. A proposito, questa è una vicenda anche centrale nella questione delle intercettazioni, il caso Diciotti. Ha ragione Salvini quando dice, insomma, io sono preoccupato perché poi questi sono giudici che magari debbono giudicarmi, questa è una magistratura che poi dovrà decidere su di me, e lo stesso avvocato Coppi dice io avrei paura a farmi giudicare da questa giustizia. Sono timori, secondo lei, legittimi?
Guardi, esistono nell'ordinamento degli strumenti che, nel caso in cui si ritenga che un giudice non abbia la serenità per ragioni ambientali, personali, un avvocato difensore può ricusare e se è fondata la cosa, il procedimento viene trasferito a un altro ufficio giudiziario. Ecco, quindi No, le generalizzazioni secondo me sono assolutamente improprie. Nel caso specifico,
sì,
due magistrati che non seguivano minimamente quell'indagine che riguardava e che in qualche modo poi porta Salvini oggi a poter essere, se il Senato approverà in aula la richiesta di indagare, essere sotto indagine, due magistrati che non c'entravano niente con l'indagine, parlavano tra di loro e secondo me due magistrati hanno per carità tutto il diritto di parlare, di dire quello che vogliono, ma un magistrato in generale deve attenersi secondo me anche nel linguaggio a sobrietà, a rigore e non a esternazione, tanto più che abbiamo letto sui giornali, quelle frasi erano profondamente infelici, sbagliate, ma non c'entrano niente con le indagini. Cioè, ecco perché parlo a volte di garantismo a corrente alternata.
Sì.
Beh, c'era chi fuggiva dai processi, chi si difendeva nei processi, qualcuno ha fatto questo paragone storico, Berlusconi cercava di fuggire dai processi, questo nei giorni scorsi si leggeva, Andreotti si difendeva nei processi, ecco Salvini ha inaugurato un nuovo
quale?
Capitolo, è quello di evitare che i processi proprio possano magari essere fatti, perché qui si sta parlando di autorizzare delle indagini, quindi non di autorizzare un processo o di tantomeno...
Però si serve di uno strumento previsto dal regolamento parlamentare, sì, dalla nostra democrazia, no?
Non nego questo, però io nella scorsa legislatura mi è anche capitato di far parte della giunta autorizzazione di procedere della Camera, dove è un lavoro complicato, dove vanno lette le carte prima di dare giudizi, e io ci siamo imbattuti anche in parlamentari o ex parlamentari che chiedevano loro di poter avere di dare l'autorizzazione, perché dicevano io voglio affrontare un giudizio, non ho niente da temere, mi difenderò. Ecco, io penso che forse sarebbe, però ripeto, non voglio adesso dire questo, dico che però quelle frasi tra quei due magistrati erano gravi e infelici, ma che quei due magistrati non c'entravano niente, e io non credo nello specifico che ci sia stata una persecuzione dei magistrati o della magistratura,
sì,
nei confronti di chi che sia di Salvini, e quindi forse sottoporsi liberamente e volontariamente a delle indagini e magari eventualmente poi difendersi e dire la propria, mi pare un metodo, questo sì, garantista, però garantista con tutti, non solo con se stessi. Insomma.
Onorevole, in conclusione, perché il tempo è tiranno, come si usa dire, devo accorparle due domande che però diciamo hanno lo stesso senso, anche se riguarda due casi diversi. Ieri il senatore Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni di Ermini. Poi c'è la posizione di Legnini, anch'esso presente nelle intercettazioni che riguardano la cosiddetta rete di Palamara. Anche lì si chiede un passo indietro. Il Partito Democratico su queste due vicende che posizione sta prendendo, su che cosa sta ragionando?
Guardi, io non so a che titolo ha fatto il senatore De Nicola quell'uscita, non credo rappresenti...
In aula ha chiesto
sì,
un passo.
No, ma non so a che titolo, insomma, intervento a fine seduta, da solo, insomma, non so se onestamente... Ma
se è la posizione del movimento,
una
sarà...
posizione personale oppure no, ma questo... Detto questo, mi pare una cosa assolutamente sbagliata. Vede, noi ieri, mentre usciva quella dichiarazione, eravamo impegnati come maggioranza a raggiungere un accordo sulla riforma del CSM, che andrà in Consiglio dei Ministri e poi andrà liberamente a un dibattito aperto. Speriamo che anche l'opposizione partecipi costruttivamente a questo lavoro di riforma, che cercherà se vuole un'altra volta la spieghiamo meglio, sì, quando avremo più tempo, sì, ma cercherà di ridurre lo strapotere e degenerativo anche di quel correntismo che dicevamo prima, anche con cose innovative. Noi abbiamo proposto per esempio la parità di genere nelle elezioni, cioè due preferenze obbligatoriamente diverse di genere, quindi cercare anche di dinamicizzare un po' più le modalità e sottrarle alle spartizioni correntiste. Abbiamo di fatto limitato solo a due nella proposta di riforma la possibilità che un magistrato passi nella sua carriera da magistratura requirente a magistratura giudicante. Oggi sono ben quattro, noi lo porteremo a due. Insomma, stiamo cambiando le norme e il CSM attuale, che è stato colpito non da queste intercettazioni che sono la coda delle vicende che già colpirono un anno e più fa il CSM, ci furono molte dimissioni, ma il CSM deve partecipare con la sua autonomia a questo processo di riforma, deve aiutare l'organo di autogoverno a riformarsi, ad aiutare la magistratura a ritrovare credibilità. Per questo, a parte che l'organo non si scioglie solo se non è in grado di funzionare, e non è questo il caso, anzi, al di là delle modalità con cui l'organo è stato eletto, che sono quelle purtroppo delle spartizioni correntiste, ma una volta che si sono dimessi un anno fa i magistrati, che si dimisero perché ritenuti nelle intercettazioni i protagonisti di fatti come minimo imbarazzanti, l'organo ha ripreso a funzionare, Ermini ha introdotto elementi di innovazione. Ecco, io penso che sarebbe importante che questo organo, questo vicepresidente, continuino questo lavoro di cambiamento da qui alla fine del mandato, e mentre la politica e il Parlamento aiutano la magistratura con la legge a ritrovare credibilità. Ma se la magistratura, quindi non è un problema del CSM, la magistratura, l'AMM non capiscono che è il momento di una radicale autoriforma, che non tu puoi fare tutte le leggi elettorali che vuoi, ma se non c'è la volontà soggettiva di una comunità.
Ha ragione, sorteggi, non sorteggi. È come gli arbitri nel campionato di calcio. Sì, il sorteggio ti può dare una maggiore garanzia, diciamo, ma tanto se, come dire, adesso non faccio un esempio senza polemica, se però nel mondo arbitrale c'è comunque una sorta di sudditanza, come si diceva, psicologica nei confronti delle squadre più importanti, puoi fare tutti i sorteggi che ti pare, sempre quella mentalità porteranno. Lo stesso sta... È il discorso che fa lei adesso con la magistratura, dice è inutile cambiare la legge elettorale, va cambiato culturalmente l'approccio, questo è il tema.
Sì, no, l'uno e l'altro.
L'uno e l'altro.
Anche la migliore legge elettorale, il miglior cambiamento di funzionamento del CSM, e ci stiamo provando perché è urgente e necessario farlo, ma se non, a questo non si accompagna lo sforzo autentico, soggettivo, di ridare alle correnti solo quella diversità ideale che è giusto, di dibattito culturale, di pluralismo, ma non un nominificio, non un'agenzia per curare le carriere dei propri iscritti. Quanto alle mine, mi faceva l'ultima domanda, vede, lui mi pare che abbia già chiarito il senso, erano i giorni in cui un magistrato, proprio quel magistrato che stava indagando su Salvini, era lapidato, perché per il solo fatto che aveva aperto un fascicolo, mi spiego, tra l'altro credo atto anche dovuto, aprire un fascicolo non vuol dire né colpevolezza, vuol dire aprire un fascicolo. Bene, in quei giorni, in quelle ore, quel magistrato era lapidato da una certa stampa di destra, dagli amici di Salvini, come ti permetti, ed era messo sotto accusa e sotto attacchi anche nei social molto molto pesanti, e Legnini ha chiarito che è intervenuto a tutela dell'autonomia del magistrato, non contro Salvini. Quanto a chiedere oggi per quelle cose le sue dimissioni da commissario per il terremoto, quando, come noto, io tra l'altro sono eletto in una regione, la mia regione l'Umbria è molto molto legata a questo tema. Legnini ha già fatto quattro ordinanze che aiutano a sbloccare finalmente la ricostruzione, e ha fatto velocizza una serie di procedure e si è già incontrato con i sindaci, con le professioni, con insomma sta lavorando per fare finalmente partire in modo dovuto la ricostruzione. Quindi l'idea che per una cosa accaduta in un'altra sede, in un altro ruolo, peraltro che lui, le cui modalità e motivazioni ha chiarito ieri, si possono chiedere le dimissioni dal commissario della ricostruzione, francamente mi sembra solo una mossa politica della Lega, che a me interessa che intanto la ricostruzione, le altre questioni per me le ha già chiarite, che sono state questo il quadro a cui ci riferiamo, e tuttavia poi appartenuto ad altri ruoli. Oggi Legnini è impegnato a continuare la ricostruzione delle zone terremotate.
Grazie Walter Verini, grazie al responsabile giustizia Partito Democratico, a risentirci per confrontarci sempre su questi temi e su altri ovviamente quando ce ne sarà occasione. Buona giornata Verini.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno.